Uomini e profeti, un programma di Gabriella Caramore. Monografie.
La leggenda del grande inquisitore con Gustavo Zagrebelsky. Quarta e ultima puntata. Il silenzio.
Una buona domenica, oggi domenica 5 maggio, ci avviamo alla conclusione di questa rilettura del grande inquisitore, cui ci ha invitati Gustavo Zagrebelsky, che ringrazio anche per questa idea, per essere qui con noi per
buongiorno,
la quarta volta, buongiorno. E quante cose rimangono ancora da sondare, naturalmente. Ecco, intanto però le volevo chiedere, a parte anche il grande inquisitore, lei da giurista, da uomo di legge, in fondo, questa attenzione di Dostoevskij non soltanto al male sofferto di cui parlavamo nella prima puntata, no? Ai bambini, il dolore innocente, ma proprio al male, alla colpa, al delitto come luogo in cui si sperimenta, in fondo, l'abisso della libertà, il rischio della libertà, no? Ecco, è come se dicesse fino a che punto ci si può spingere, ecco, questa fascinazione che lui ha anche per la colpa.
Sì, sì, nel diario risulta, diario di uno scrittore risulta questa attenzione ai grandi processi che si svolgevano in Russia, dai quali molti spunti sono stati presi e utilizzati nei suoi romanzi. Il delitto, mi pare che si possa dire, ha sì un aspetto giuridico, ma ha essenzialmente per lui un aspetto morale. E nel delitto più efferato, come può essere il parricidio nei fratelli Karamazov, o più ingiustificato, come in Delitto e Castigo, la piccola usuraia del tutto insignificante, è il segno del punto a cui può spingersi la libertà umana, il delitto, libertà umana nel suo uso negativo. E la pena, ecco, sicuramente Dostoevskij era lontanissimo dalle nostre idee
giuridiche, di riabilitazione,
di riabilitazione sociale, sì. Non immaginava, o non, comunque non ha tematizzato il problema del delitto, della pena e del processo come tecnica di reggimento delle società umane. Questa sarebbe semmai un'idea da grande inquisitore. La pena per lui è un male sofferto che non vale in sé, non vale come aspetto meramente retributivo, diremmo noi, no? Hai fatto il male e ti punisco con un altro male, ma vale come dolore che porta al riscatto, in fondo
è espiazione
e quindi ha un valore liberatorio.
Ecco, ma noi oggi cosa possiamo pensare? Perché noi vediamo necessaria la riabilitazione, e però capiamo anche che questo processo, che può essere indotto anche dalla pena, anche questo è altrettanto necessario.
Non credo che su questo noi possiamo, su questo aspetto del pensiero di Dostoevskij, possiamo trarne delle indicazioni. Vale,
no,
secondo
però ci
me
possiamo
sempre
ragionare.
Sì, diciamo questo doppio piano. Una cosa è la libertà morale, quella a cui pensa Dostoevskij, che è in fondo il suo tema di fondo, e un'altra cosa sono le tecniche della convivenza tra gli uomini, in fondo facendo le debite modificazioni, ma quello che abbiamo detto sul pane, in una prospettiva radicale il pane è la corruzione della libertà,
sì.
In una prospettiva di vita quotidiana il pane viceversa è uno strumento che posto nella sua giusta collocazione serve.
Sì, in fondo la grandezza di Dostoevskij è proprio questa ambiguità, no? Questa, come dire, ecco, il valore del dubbio, dell'ambivalenza delle cose.
Ma diciamo su questo punto, diciamo, potremmo dire così, la concezione penalistica in Dostoevskij, che è pure un tema importante, perché la gran parte dei suoi romanzi hanno un fondo legato al processo e al diritto penale. In lui non esiste la distinzione tra delitto e colpa morale, sono due cose strettamente collegate, e recupera la pena, si potrebbe dire, che nei protagonisti, soprattutto in Dimitri, nei fratelli Karamazov, e in Raskolnikov, in Delitto Castigo, la pena è perfino desiderata. come appunto la premessa di un riscatto. È un male, ma che è aperto al bene. Adesso non banalizziamo, non si può dire che...
Ma peraltro ci sono anche le sue lettere, no, di quando è deportato in Siberia, e in fondo non lamenta mai davvero di essere così severamente punito, ma li vive anche come momenti di possibilità, di
sì,
apertura.
La casa dei morti, questa descrizione in parte autobiografica, in effetti è così, in fondo è un grande esperimento vitale quello, in cui vede gli aspetti non tanto in sé, ma forse in coloro con i quali entra in contatto, questo elemento del riscatto,
della possibilità, ecco, come una luce di speranza. Sì. Lei citava Raskolnikov e mi viene in mente che il delitto compiuto da Raskolnikov in fondo fa parte di quella categoria di delitti rivendicata anche dal grande inquisitore, no? È credere che lui può portare giustizia,
certo,
può
eliminare queste piccola donnetta insignificante, descritta con questa testa quasi calva e il piccolo codino da topo, questo sta su un piatto della bilancia, sull'altro sta la possibilità per il protagonista, la possibilità sperata di impadronirsi di un gruzzolo consistente e di metterlo a buon frutto per sé, per la sorella.
Ecco, lui appunto lo pensa come un atto di giustizia.
Un atto di giustizia sociale, promotore di benessere per tutti.
Ecco, però invece sulla colpa mi viene in mente di nuovo lo Starez Zosima, che dice: non temete il peccato nell'uomo, no? Ecco, è come se attraverso queste parole Dostoevskij volesse far vedere che è lì.
Dicevo prima, non si deve banalizzare dicendo che il male è un bene, che si apprende la strada della libertà solo attraverso il male, però sicuramente in Dostoevskij il male ha in sé, pur restando male, ha in sé però questa capacità di promozione di una ascesi individuale. A Cristo si arriva solo attraverso l'esperienza del dolore.
Sì, ma e anche forse si può aggiungere Cristo è dalla parte del dolore dei diseredati e dei peccatori. Tra l'altro, fra le tante letture, poi infine puntata le chiederò di dare qualche indicazione di lettura anche agli ascoltatori, ce n'è una che ci ha fornito Paolo Ricca, molto bella tra l'altro questa collaborazione tra nostri ospiti, poi invece i nostri ascoltatori che ci mandano tipo le letture che abbiamo letto qualche sabato fa. Ecco, e ci ha fornito Ricca questo Dostoevskij di Eduard Turnaisen, un libricino stampato nel 29. Turnaisen era un critico protestante vicino a Barth, amico di Barth, che appunto vede proprio questa legge, questa aderenza di Dostoevskij al peccato come proprio una lettura molto veritiera del cristianesimo, no? Ecco, Cristo va trovato lì, tra gli umiliati, gli offesi e i peccatori. Ecco, però adesso per procedere un po' speditamente, il rapporto di Dostoevskij con il mondo, l'abbiamo solo appena accennato, no? Con il mondo cattolico, ortodosso, anche protestante se vogliamo, anche se non forse proprio esplicitamente, ma vogliamo orientare un pochino chi ci ascolta?
Sì, perché questo è proprio ciò di cui parla il grande inquisitore. Noi abbiamo, anche in queste trasmissioni, abbiamo avuto la tendenza a spostare il discorso su il cattolicesimo in fondo come rappresentazione di tante altre cose. No, nel discorso, nella leggenda del grande inquisitore, ciò che è messo sotto accusa è il modo di organizzare la fede proprio della religione cattolica. In altri passi di Dostoevskij si ritrova la stessa quasi ossessione, sempre nei diari di uno scrittore, in un passo dell'Idiota che avevamo già ricordato a suo tempo. Qual è il punto? C'è una contrapposizione esplicita tra ortodossia e cattolicesimo. Ortodossia come il cristianesimo russo, della spiritualità russa, il cattolicesimo viceversa come una degenerazione in fondo della fede che si è romanizzata. La fede in Cristo, il cristianesimo che si è trasformato o assunto dall'impero romano le sue caratteristiche. Le sue caratteristiche che sono la universalità e l'uso della costrizione. L'impero universale romano sarebbe in fondo il lato politico della dimensione universalistica del cattolicesimo romano, il che porta a tante cose, a tante conseguenze, alla costruzione di una religione basata sull'autorità, su un centro che comanda, la gerarchia nell'organizzazione, il dogma e perfino il codice di diritto canonico, che in una prospettiva di fede personale, sia pure organizzata, l'idea che ci possa essere un codice
è qualcosa che
appare incomprensibile. Il protestantesimo è visto come una situazione intermedia in Dostoevskij tra l'ortodossia, che sarebbe la fede, il cristianesimo come fede, e il cattolicesimo, che sarebbe il cristianesimo come potere. Il grande mondo protestante, con tutte le sue differenziazioni interne, è in fondo considerato una situazione intermedia non facilmente giustificabile alla luce di un principio, perché sembra quasi un cattolicesimo non realizzato pienamente, non nell'organizzazione delle chiese luterane e così, soprattutto luterane, meno il calvinismo.
Ecco, però penso anche che, cioè, al di là poi delle posizioni di Dostoevskij, perché oggi per esempio a noi non è che piacciono molto le sue posizioni sulla Chiesa ortodossa, aveva un'idea un po' così teocratica.
Su questo in effetti ci sono delle affermazioni sue che non sono, perlomeno che andrebbero spiegate. La critica che viene fatta alla fede cristiana organizzata secondo le linee storiche del cattolicesimo è questo: il cristianesimo avrebbe assunto in sé i caratteri di uno Stato, si sarebbe confusa con lo Stato dall'epoca costantiniana, confusa poi in modalità diverse, lo Stato come braccio secolare o lo Stato che assume la teologia politica, assume le caratteristiche della Chiesa, insomma questa commistione per cui fede e potere politico non si distinguono. Vedeva viceversa nell'ortodossia la possibilità di fondare uno Stato, o meglio, di immaginare uno Stato che fosse la espressione della fede, della libertà della fede. Lo Stato, intendendosi per Stato la forma della convivenza politica, come espressione libera della fede. Ecco, questo è un po' ambiguo, perché detto così potrebbe sembrare una forma di teocrazia.
Sì, un po' sì.
No, un
anzi,
po' sì.
Decisamente
no,
sì.
Ecco, però per lui è fondamentale la libertà.
Però direi che appunto al di là di questo, poi delle sue posizioni specifiche sulle chiese, noi siamo autorizzati a vedere nella figura del grande inquisitore, come dire, ha saputo svelare, cogliere il segreto di ogni potere, no? Quindi di ogni idolatria del potere, e il suo antagonismo a ciò che è fede, si manifesta in una chiesa, in uno Stato, nel dispotismo, nel totalitarismo e così via. Qui ci sarebbe tutto un capitolo da aprire sui demoni, ma lo faremo un altro anno magari. Ecco, però torniamo al grande inquisitore, che finalmente, di fronte al prigioniero che tace, finalmente si svela.
Noi daremo loro una quieta, umile felicità, una felicità da esseri deboli, quali costituzionalmente essi sono. Oh, noi li persuaderemo alla fine a non essere orgogliosi, già che tu li hai sollevati in alto e così hai insegnato loro a inorgoglirsi. Dimostreremo loro che sono deboli, che non sono altro che dei poveri bambini, ma che in compenso la felicità bambinesca è la più soave di tutte. Essi si faranno timidi e s'avvezzeranno a girar gli occhi a noi e a stringersi a noi tutti spaventati, come pulcini alla chioccia. I loro occhi diverranno facili alle lacrime, come quelli dei bambini e delle donne, ma con altrettanta facilità, a un nostro cenno, passeranno all'allegria e al riso, alla più limpida gioia e alle beate canzoncine infantili. Sì, noi li obbligheremo a lavorare, ma nelle ore libere dal lavoro daremo alla loro vita un assetto come di gioco infantile, con canzoni da bambini, cori e danze innocenti. Oh, noi permetteremo loro anche il peccato. Sono così fragili e impotenti. E loro ci vorranno bene come bambini, per il fatto che noi permetteremo loro di peccare. Noi diremo loro che ogni peccato sarà rimesso se compiuto col permesso nostro. E il permesso di peccare noi glielo concederemo perché li amiamo. E il castigo di questi peccati, ebbene, lo assumeremo a carico nostro. Noi ce lo assumeremo a nostro carico e loro ci adoreranno come benefattori che si sono accollati i peccati loro di fronte a Dio. Ed essi non ci terranno nascosto assolutamente nulla di loro stessi. Noi permetteremo loro o proibiremo di vivere con le loro mogli e amanti, di avere o non avere figli, sempre regolandoci sul loro grado di docilità. Ed essi si sottometteranno a noi lietamente e con gioia. Perfino i più torturanti segreti della loro coscienza, tutto, tutto porranno in mano a noi e noi tutto risolveremo ed essi si affideranno con gioia alla decisione nostra, perché questa li avrà liberati dal grave affanno e dai tremendi tormenti che accompagnano ora la decisione libera e personale. E tutti saranno felici, tutti gli esseri a milioni, eccettuate le centinaia di migliaia di quelli che ne avranno il governo. Già che noi soli, noi che dovremo custodire il segreto, noi e nessun altro, saremo infelici. Ci saranno migliaia di milioni di fanciulli felici e 100.000 martiri che avranno presa su loro la maledizione della conoscenza del bene e del male. In silenzio essi morranno, in silenzio si estingueranno nel nome tuo e oltre tomba non troveranno che la morte. Ma noi manterremo il segreto e per la loro stessa felicità li culleremo nell'illusione di una ricompensa celeste ed eterna. Infatti, seppure ci fosse qualcosa nel mondo di là, non sarebbe davvero per della gente simile a loro. Dicono e profetizzano che tu verrai e di nuovo sarai vittorioso. Verrai con i tuoi eletti, coi tuoi orgogliosi e forti. Ma noi diremo che essi hanno salvato soltanto se stessi, mentre noi abbiamo salvato tutti quanti. Dicono che sarà ricoperta d'obbrobrio la meretrice assisa sulla fiera, che regge fra le mani la coppa del mistero, che di nuovo si leveranno a tumulto i deboli, lacereranno la porpora di lei e denuderanno il suo sordido corpo. Ma allora io mi leverò e ti additerò le migliaia di milioni di fanciulli felici, ignari del peccato, e noi, che ci saremo accollati i peccati loro per farli felici, noi ci pianteremo dinanzi a te e diremo: condannaci se puoi e se osi. Sappi che io non ti temo. Sappi che anch'io sono stato nel deserto. Anch'io mi sono nutrito di locuste e di radici. Anch'io ho benedetto la libertà con la quale tu avevi benedetto gli uomini. E anch'io m'ero preparato a entrare nel numero degli eletti tuoi, nel numero dei capaci e dei forti, bramando di compiere il numero. Ma io ho aperto gli occhi e non ho voluto servire la follia. Ho virato di bordo e mi sono aggregato alla schiera di quelli che hanno emendato le tue gesta. Ho girato le spalle agli orgogliosi e mi sono rivolto agli umili, per la felicità di codesti umili. Ciò che io sto dicendo a te si avvererà e il regno nostro sarà fondato. Ti ripeto, domani stesso tu vedrai questo docile gregge come al primo mio cenno si lancerà ad ammassare le braci ardenti al rogo tuo, al rogo sul quale ti farò bruciare per esser venuto qui a darci impaccio, giacché semmai c'è stato uno che più d'ogni altro ha meritato il nostro rogo. Questi sei tu. Domani ti farò bruciare. Dixie.
E allora, professor Zagrebelsky, questo è il grande inquisitore che finalmente di fronte al prigioniero che continua a tacere si svela. Chi è veramente il grande inquisitore?
È l'antagonista radicale del Cristo.
che si dice anche l'anticristo.
Che è l'anticristo. Si può ricostruire l'andamento di questo colloquio tra Ivan e Alyosha, che introduce la leggenda del grande inquisitore e arriva alla sua conclusione con questo drammatico Dixie, come un progressivo allontanamento delle due figure. All'inizio il lettore non è indotto a pensare che tra i due ci sia questa inimicizia totale. Si può pensare che ci sia qualche contrasto, naturalmente, questo è nell'ordine delle cose. Invece, man mano che il discorso procede, le posizioni si radicalizzano fino ad apparire l'una in contrasto con l'altra.
Però addirittura... anche è un'inimicizia speculare.
Ma l'anticristo non è una cosa completamente diversa dal Cristo, è una deviazione che alla fine si rivela radicale, ma che nasce dallo stesso ceppo. Ecco, Cristo e Anticristo hanno la stessa matrice. Alla fine, questo è un punto che varrebbe la pena di essere sottolineato, l'Anticristo rivendica a sé la figura della grande meretrice assisa sulla fiera, immagine apocalittica, che è per l'appunto la figura dell'Anticristo. Poi si potrebbe dire, questo sarà forse l'argomento successivo, che le due figure in qualche modo si riavvicinano.
Con
la liberazione e il bacio. Ecco.
Ecco, infatti l'Anticristo poi si presenta sempre con il volto del bene, naturalmente, no? Cioè siede là dove non dovrebbe essere.
Si presenta, e in fondo si potrebbe perfino dire come la personificazione più autentica e più amata del Cristo. Il grande inquisitore indica una figura di benefattore, ecco, un benefattore ateo che crede non in Cristo ma crede in lui, no? C'è questa frase, rivelo in fondo la menzogna, la grande menzogna. In questa leggenda c'è un'altra indicazione che andrebbe sviluppata, la menzogna come strumento di governo dell'umanità, intesa e concepita come numero, come gregge senza valore. Ma non è una menzogna radicalmente smaccata, potremmo dire, è una menzogna che in maniera subdola in fondo prende su di sé qualcosa della verità per progressivamente stravolgerla e alla fine apparire nel suo volto demoniaco.
A costo anche del sacrificio di sé, perché dice il grande inquisitore: noi saremo infelici al posto di loro, che saranno più o meno contenti, questo gregge. No? Ecco.
Certo.
Quindi, perciò è drammatica anche la figura dell'anticristo e dell'inquisitore.
C'è una dignità nel grande
inquisitore.
C'è un'indignità,
sì.
Tanto è vero che gli interpreti non sono affatto concordi nel dire, come in fondo abbiamo inteso in maniera sottintesa in queste quattro puntate, che il bene sta dalla parte del Cristo e il male sta dalla parte dell'inquisitore. Ci sono delle interpretazioni secondo le quali, viceversa, il Cristo è fautore di una fede esangue, di una fede privilegio di pochi, una fede crudele per i molti, mentre il personaggio positivo è il grande inquisitore.
Però non per Dostoevskij, perché Dostoevskij sta per la
ci sono interpretazioni di questo genere, a cominciare da quello di Lukács, che da lì parte per le sue riflessioni.
È appunto però è un'interpretazione sicuramente così storicamente molto collocata, insomma. Senta, ma dice invece Berdiaev nel libro che avevamo citato l'altra volta con Givone, che appunto l'inquisitore non solo non ha fede in Dio, ma in fondo neppure nell'umanità ha fede, no? Ecco, però in qualche modo una fede si sente, in che cosa?
Io non direi che si vede una fede, è quasi una rinuncia, è una rinuncia a cui si...
Però c'è, a parte che ha fede in se stesso naturalmente, ma c'è un progetto anche, no? Vuole fortemente, cioè... C'è forse proprio la fede dell'anticristo, cioè la fede in se stesso, questa forse c'è, no? Cioè nella sua capacità di portare a termine questo progetto, non dice mai forse, per esempio, no? Noi faremo.
Sì,
noi...
sì, è un progetto grandioso, il compimento finale sarà quello appunto della grande meretrice, ma che è rinviato a un tempo futuro. In questo si può dire c'è una fede in un progetto, ma certo è un progetto apocalittico, diciamo apocalittico nel senso volgare della parola, che fa venire i brividi, perché è lo spegnimento della libertà.
Certo. Senta, però proviamo a guardare adesso il racconto anche dal punto di vista del prigioniero. Ci sono due elementi narrativi sostanzialmente. Quello che abbiamo incontrato fino ad ora, che è il silenzio del prigioniero. Ed è un silenzio che naturalmente conosciamo e che lei conosce bene, essendosi occupato del processo di Pilato a Gesù. Anche lì Gesù tace, no? Cos'è questo silenzio?
Ci sono dei silenzi eloquenti, silenzi che pongono domande, e del resto si potrebbe dire che tutto il discorso del grande inquisitore è una risposta a possibili obiezioni che vengono sollevate al suo progetto. È un silenzio inquietante. Chi dei due tiene la posizione più eloquente tra questi due soggetti che si trovano faccia a faccia?
Beh, uno è logorroico, l'altro... Ma,
diciamo, certe volte anche nei rapporti interindividuali più normali, il stare in silenzio e lasciare andare avanti senza limite il proprio contraddittore è uno strumento dialettico che ha una sua forza, e soprattutto è uno strumento che mette in discussione la intera responsabilità dell'interlocutore. Nel dialogo esplicito chi parla assume su di sé una parte del peso dell'argomentare, mentre la posizione di colui che è silente scarica, e dialetticamente è molto efficace, scarica sull'antagonista l'intera responsabilità di condurre a termine il dialogo. È quasi una colpevolizzazione totale il silenzio.
Però c'è anche, per esempio, qui, o se pensiamo al silenzio di Gesù di fronte a Pilato, c'è anche il silenzio della vittima, cioè di chi non ha...
Quello, direi, è anch'esso un silenzio che viene rotto solo in pochissime circostanze, e mai al fine di controbattere l'accusa, mai per proclamarsi innocente e per dire altre cose, per rivendicare la propria natura divina, indicare il significato del regno per il quale egli è venuto e così via. Lì direi che il silenzio, così è stato interpretato, è un modo per far riflettere chi ti accusa. Io non ti rispondo, ma perché tu stesso devi trovare in te medesimo le ragioni del mio silenzio.
Qui però non ce la fa con l'inquisitore.
Qui non ce la fa, perché l'inquisitore ha la sua verità. Ecco, si potrebbe dire così: nel processo di Gesù si può immaginare che il Sinedrio e poi Pilato si ponessero di fronte al Cristo con il compito di scoprirla, la verità. E quindi il silenzio di Gesù può essere visto come una provocazione. Trova in te la risposta alle domande che mi fai, trova in te le ragioni che possono giustificare o smentire l'accusa che mi fai. Ma questo presuppone, proprio dal punto di vista, diciamo, delle tecniche di comunicazione interindividuale, presuppone che si riconosca nell'altro questo atteggiamento di ricerca. Il grande inquisitore sapeva fin dall'inizio dove voleva andare a parare.
Anche se poi c'è un colpo di scena finale che adesso leggeremo. Ecco, ma non si potrebbe anche dire che il prigioniero non parla perché, in fondo, così come Cristo non risponde ad alcune domande di Pilato, perché la verità non la si può poi dire se l'altro, se ciascuno non è disposto ad accoglierla, uno mica può dirla la verità, no?
Questo può essere un'altra interpretazione, il silenzio di chi sa che nei confronti dell'interlocutore è inutile parlare.
Sì, ma anche la verità vera non può essere detta.
Ma vabbè, questo sicuramente, la verità con la V maiuscola, quella che contempleremo faccia a faccia, quando sarà il tempo, non può essere espressa con i nostri poveri strumenti, però voglio dire, nemmeno possiamo privarci totalmente della possibilità e della responsabilità di parlare di cercare la verità.
Questo certamente.
Non ci arriveremo mai qui.
Ecco, quando Gesù tace è forse perché la verità, lui che la sa, così si suppone, ecco, forse non la può rendere in parole agli interlocutori.
Beh, però il kerigma evangelico è fatto di parole sulla verità.
È l'annuncio, sì, l'annuncio.
Sia pure una verità non dottrinale, il cristianesimo non è una serie di tesi. No, però, io sono la verità,
appunto,
è l'adesione.
Ecco, però appunto io sono la verità, allora è nella vita, se tu la chiedi in una formula io non te la posso dire.
Questo mi sembra molto giusto, la verità cristiana non è qualche cosa che uno può imparare, nel senso di acquisire, imparare la memoria, non so
non
come
ti posso
dire.
Dare una formula.
È un'adesione al Cristo, inteso come continua ricerca di che cosa è il Cristo. Per cui quando qualcuno chiede tu hai fede in Cristo, l'espressione hai fede, se sta a dire ce l'hai come una proprietà che hai acquisito, credo che sia una domanda mal posta. Diverso è l'atteggiamento di ricerca, che è forse conforme a questa idea di verità, intesa non come un trattato di filosofia che spiega tutto.
Ecco, però appunto abbiamo annunciato questa straordinaria chiusura narrativa e adesso appunto la ascoltiamo.
Quando l'inquisitore ebbe terminato, rimase per un tratto di tempo in attesa che il prigioniero rispondesse. Il silenzio di lui gli riesce gravoso. Ha osservato come finora l'incatenato sia restato in ascolto, col penetrante e pacato sguardo fisso negli occhi suoi, senza desiderare evidentemente di ribattergli nulla. Al vecchio piacerebbe che quello gli dicesse qualche cosa, fosse anche qualche cosa di amaro, di tremendo. Ma egli, di colpo, in silenzio, si appressa al vecchio e lievemente lo bacia sulle esangui labbra di novantenne. Ecco tutta la risposta. Il vecchio sussulta. Un fremito contrae gli angoli delle sue labbra. Si dirige alla porta, la apre e gli dice: va e non venire più. Non venire più. A nessun costo. Mai. Mai più. E lo fa scivolare verso gli oscuri meandri della città. Il prigioniero si dilegua.
Ecco, così finisce la leggenda del grande inquisitore e effettivamente un po' sorprendentemente, perché c'è questo bacio di Gesù, del prigioniero all'inquisitore, e poi c'è, cambia idea in fondo l'inquisitore, no? Non lo manda più a rogo, ma sparisca, ecco, sparisca. Il bacio, lei come legge questo atto? Lieve bacio.
Io non saprei, è un atto così enigmatico che è stato interpretato in molti modi. Si potrebbe dire che il bacio e la liberazione del Cristo equivalgano a due reciproche assoluzioni. Si potrebbe dire che il bacio è un atto di riconoscimento, di gratitudine del Cristo al grande inquisitore per aver fatto quello che il Cristo non ha fatto sbagliando, quindi il riconoscimento della superiorità del progetto dell'inquisitore su quello di libertà del Cristo. Questa è la prima interpretazione, diciamo, degli eudemonisti.
Non convincente.
Degli eudemonisti. L'altra interpretazione richiama in qualche modo un atto che non è il bacio ma assomiglia dello starezza Tsushima nella primo incontro, la riunione sbagliata, quando dopo aver udito tutte le miserie della famiglia Karamazov, le invettive degli uni contro gli altri, aver intravisto la minaccia del parricidio che gravava su questa famiglia, si alza in piedi, dice questa frase: perdonate, perdonate tutti, e si inginocchia tra lo stupore generale davanti a Dimitri, il più focoso dei fratelli, e gli rende omaggio, gli bacia i piedi. Ecco, anche lì un altro gesto simbolico che ha dato luogo a mille interpretazioni. Una delle interpretazioni è che questo vegliardo, simbolo della spiritualità russa, aveva intravisto le gravi sciagure di cui Dimitri sarebbe stato il portatore in quella famiglia, non solo lui naturalmente. Beh, e quindi è quasi un atto preliminare di compassione nei confronti di chi sta davanti a lui. E così si potrebbe dire per il bacio nei confronti dell'inquisitore: compassione, cioè in fondo patisco con te, mi rendo conto del tuo progetto, ne avverto il carattere orribile dal punto di vista umano, e mi rendo anche conto che oramai sei prigioniero di una macchina più forte di te, e quindi compatisco. È un bacio di conforto, si potrebbe dire. Ecco.
Sì, non sembrerebbe certo lo stesso bacio, è proprio, come dire, beh, il gesto del Cristo, è il perdono, è il riporre la spada.
Ecco, questa è ancora la terza, una cosa è la compassione, cioè rendersi conto della situazione in cui si trova.
Sì, ma la compassione del Cristo non può essere.
Il bacio, poi l'interpretazione più ovvia, il bacio è il simbolo stesso dell'amore, è una manifestazione di amore. Nemmeno nei confronti dell'anticristo il Cristo rifiuta un gesto di amore.
Ma il gesto di Tsushima, secondo me, è una bella chiosa a questo, perché bacia i piedi del peccatore.
E qui si potrebbe dire che il Cristo bacia le labbra esangui, non del peccatore, ma dell'anticristo. Quindi
il massimo del peccatore.
Il massimo. Diciamo, il Cristo non smentisce se stesso nemmeno davanti al suo antagonista radicale.
Ecco, invece, ma insomma, tutto sommato credo che sia abbastanza chiaro il bacio in Dostoevskij, non può che essere.
Intanto, non so se posso dire questo.
Sì.
Io mi aspettavo il bacio da vecchie reminiscenze, rileggendo questo tipo, ma erroneamente, ma forse comprensibilmente, mi aspettavo che fosse il bacio dell'inquisitore al Cristo. Che avrebbe
avuto
il significato di colui che si rende conto che il Cristo rappresenta pur sempre un ideale superiore al quale si rende un omaggio, pur essendo costretto l'inquisitore a svolgere una parte che è diversa, anzi opposta. Un omaggio alla verità, non è così.
No, non è così, ma insomma è comprensibile che sia il bacio del Cristo. Quello che trovo abbastanza enigmatico è però invece quello che va in questo senso, il gesto in fondo, come dire, magnanimo dell'inquisitore, è la prima incertezza che ha in fondo l'inquisitore.
Si potrebbe dire un'incrinatura nel suo progetto, perché lasciandolo andare libero si espone al rischio di un ulteriore ritorno.
Un po' questo.
Ritorni intermedi rispetto all'ultimo ritorno.
Un po' questo rischio, ma un po' anche, come dire, quel silenzio e quel bacio gli hanno instillato una goccia di dubbio, se alla fine non lo manda a rogo come tutti gli eretici.
Io qui ci vedrei però forse una spiegazione connessa agli intenti di Dostoevskij. In fondo questa conclusione, si potrebbe dire con una certa approssimazione, conclude tutto il discorso con un pareggio, se non vorrei banalizzare le cose. Entrambi rinunciano, almeno apparentemente, a qualche cosa. Il Cristo è una interpretazione possibile. Direi questo: forse con questa conclusione il Dostoevskij ha voluto dirci che il suo fine, il fine della leggenda, messa nelle nostre mani è quella di sollevare il problema. E forse non ha voluto andare più in là lui stesso, ha voluto sollevare il problema nelle nostre coscienze. Il problema, diciamo, libertà eudemonia, sì, ecco, certo, questo sì. È sempre il tema di fondo.
E però non potrebbe essere che invece quel bacio del Cristo, come dire, ha una goccia di efficacia, così come il sacrificio del Cristo, cioè il bene in qualche modo può scalfire il male.
Può darsi.
Cioè tu mi condanni e io
non,
ti do un
non
bacio.
C'è nessuna traccia, tuttavia, che questo sia...
Beh, però quell'incrinatura nelle sicurezze dell'inquisitore potrebbe essere una labilissima traccia.
Un fremito contrae gli angoli delle sue labbra. Questo fremito sarebbe l'unico segno.
E chi lo sa, poi non si sa il resto, non si sa il seguito. Allora, Gustavo Zagrebelsky, proprio in chiusura, qualche indicazione, cenno bibliografico, lo vogliamo ricapitolare per gli ascoltatori. Diciamo che i libri principali che abbiamo citato sono quello di Berdiaev, uscito da Einaudi, quello di Steiner, uscito da Garzanti, ce n'è anche uno di Rozanov, uscito da Marietti, che è un altro russo quasi contemporaneo di Dostoevskij, anche questo ci dà grandi suggestioni. Lei che direbbe?
Ma io non saprei aggiungere nulla di classico, mi permetto di dare solo un'indicazione un po' stravagante.
Benissimo.
Nell'epistolario Anna Arendt, Martin Heidegger, c'è ad un certo punto accostato nella lettera di Anna Arendt alla figura del grande inquisitore quella di Billy Budd, il protagonista di un racconto celeberrimo di Melville. Lì la storia era questa: c'è questo personaggio marinaio presentato come un uomo, potremmo dire, totalmente buono,
una sorta
dei principe Mishkin, che per difendere il proprio onore da un'accusa infondata aveva causato accidentalmente la morte di un superiore, e il capitano della nave che si trovava qui siamo nella seconda metà dell'Ottocento, in mare aperto, in operazioni belliche, pur convinto dell'assoluta innocenza di questo marinaio, anzi convinto del fatto che era stato sottoposto a un sopruso, lo condanna coscientemente alla pena di morte, pur manifestando verso di lui la massima pietà e provando in sé medesimo il massimo dolore. Ecco, Hannah Arendt mette in luce l'analogia tra la posizione di questo capitano e la figura dell'inquisitore, da un lato, e la figura del marinaio, innocente, totalmente innocente, pienamente buono, e la figura del Cristo. È una lettura parallela che può essere fatta con...
Va bene, grazie anche per questo suggerimento e grazie per tutte le cose che ci ha detto.
Grazie a voi.
Grazie a lei e ricordo allora, intanto Sandro Lombardi che ha letto per noi egregiamente, direi, questo difficile testo, Flavia Pesetti per la cura del programma, Loredana Rotundo in regia e Fiore Liborio che ci ha seguito per la parte tecnica e noi ci sentiamo sabato prossimo.